La domanda che pone questo libro nel suo titolo è una domanda molto impegnativa. Perché Dio non ci ascolta? Ed è questa la domanda del libro che stiamo per raccontare in questa conversazione per Il Posto delle Parole insieme con l'autore che salutiamo. Buongiorno Gianpaolo Anderlini.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel Posto delle Parole. Grazie. Per metterci in barca, per così dire, su questa domanda, metterci sulla barca come l'immagine della copertina di cui diremo fra poco. Ricordo ai nostri ascoltatori che Gianpaolo Anderlini si interessa da oltre 40 anni di studi sull'ebraismo e di poesia, già docente di materie letterarie in un liceo scientifico e redattore della rivista Qual, che si occupa del dialogo ebraico-cristiano. Ora, io vorrei proprio fermarmi su questa rivista per illustrarla, seppur brevemente, ai nostri ascoltatori. Che cosa racconta Qual, Gianpaolo Anderlini?
Beh, guardi, la rivista Qual, che in ebraico significa voce, è nata a metà degli anni Ottanta, eravamo nel 1986, per dare voce in quel momento a diverse voci che non trovavano ascolto o spazio sia nella Chiesa sia cristiana sia fuori della Chiesa cristiana. Poi nel giro di pochi anni la rivista si è interessata, non esclusivamente ma in buona parte, del dialogo cristiano, ebraico o ebraico cristiano, per fare in modo che si potesse approfondire questo argomento che è per i cristiani fondamentale e basilare e che in quegli anni, in quei decenni, cominciava a diventare importante anche in seguito a documenti della Chiesa cattolica. La rivista ormai ha un'età, ha 25 anni e fra pochi mesi uscirà il numero 200, quindi una lunga vita che ha dato voce sia a studiosi dell'ebraismo, sia a esperti della Bibbia, sia a sacerdoti, sia a persone comuni, a tutti coloro che hanno voluto con noi percorrere questo cammino di riflessione, di indagine e di ricerca.
Questa rivista, che è nata in Emilia in pratica e poi ha allargato il suo raggio d'azione, e quest'anno festeggia un anniversario importante. Perché Dio non ci ascolta? Gianpaolo Anderlini ci porta dentro questa domanda. Ricordo che il libro che stiamo raccontando insieme col nostro autore è pubblicato dalla casa editrice Kikayon nella collana Simpatetica, casa editrice Kikayon della comunità di Bose. Perché Dio non ci ascolta ha la prefazione di Renato Di Segni, a proposito di
Riccardo
Di Segni, sempre mi sbaglierò di questo per questo. No. Ma e non sono il solo, rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Perché Dio non ci ascolta e scrive una domanda drammatica che ogni persona credente o che perlomeno ammette la possibilità dell'esistenza divina si pone. Ecco, molto ebraicamente si potrebbe rispondere con altre domande: ma siamo sicuri che non ci ascolta? Oppure, ma perché dovrebbe ascoltarci? Ecco, qui la questione ebraica che a una domanda si risponde con una domanda, credo che sia, che entri proprio nella nostra vita: perché Dio non ci ascolta? Ma siamo sicuri?
Certo. Vorrei, partendo proprio dalle parole che nell'introduzione di Rav Riccardo Di Segni, il quale dice che questa è una domanda fondamentale e basilare alla quale non è possibile rispondere se non con un forse e se non con un'altra domanda. Quindi,
infatti, la parola forse, se ricordo bene, adesso vado a vedere, è proprio la parola che chiude questo libro, no? Con un'altra domanda.
Ma
andremo a vederla dopo.
siamo nelle righe finali, ma partendo da queste parole di Rav di Segni volevo indicare un aspetto particolare del libro per fare capire com'è che nasce questo libro e di che cosa vuole parlare. È un libro che ha una storia lunga, diversi anni, anche una storia editoriale lunga, e ringrazio la comunità di Bose e la casa editrice Kikkaion per aver accolto questo mio piccolo lavoro. Voglio raccontare un episodio per far capire qual è il centro del libro. Quando qualche anno fa, 3 anni fa almeno, iniziai a pensare alla pubblicazione di questo libro, chiesi ad Amos Luzzatto, che purtroppo è morto pochi mesi fa, che è stato anche presidente delle comunità ebraiche italiane, chiese ad Amos se fosse disposto a fare una prefazione al libro. Gli mandai il file, come si usa oggi e non più il cartaceo, lesse il file e mi rispose: guarda Giampaolo, non posso scriverti la prefazione perché questo libro affronta temi che sono propri dell'ebraismo cassidico e non sono propri dell'ebraismo, diciamo, che caratterizza la mia storia e la mia formazione. Io apprezzai molto questa risposta di Amos Luzzatto, perché in realtà corrisponde al vero. Questo libro è nato da una riflessione che è propria dell'ebraismo cassidico, cioè di quella parte dell'ebraismo che nasce nel 1700 fra la Polonia, l'Ucraina e la Bielorussia, e che ha portato una nuova ventata di pensiero, una nuova ventata anche di modalità di approccio a Dio e alla fede e alla vita quotidiana, che trova poi esemplificazione in tante domande che si possono porre. Non è che la tradizione cassidica si chieda esattamente perché Dio non ci ascolta, ma è un tema fondamentale questo perché. Perché attraverso questa domanda noi possiamo scoprire che in realtà a tutti, nessuno escluso, è aperta la strada per andare a Dio con semplicità, nella semplicità quotidiana delle scelte, anche nelle modalità quotidiane di vita. L'importante è trovare qual è la strada che ci conduce a Dio. Allora la domanda che io mi sono posto, e che non solo che la tradizione ebraica ma anche la tradizione cristiana si è posta, è di fronte a questo mistero. Noi crediamo in Dio, ci affidiamo a Lui, abbiamo completa fiducia in Lui, ma Egli sembra non ascoltarci quando noi a Lui ci rivolgiamo, soprattutto nel momento dell'afflizione, nel momento del dolore, nel momento della disperazione, quell'afflizione, quel dolore, quella disperazione che sono espressi benissimo in tantissimi salmi della Bibbia. E allora chiedersi perché Dio non ci ascolta ci apre la strada a una riflessione su noi stessi e su Dio e sul rapporto che lega indissolubilmente Dio all'uomo e l'uomo a Dio. E potremmo dire, sempre restando all'interno della tradizione ebraica, che da un lato c'è l'uomo in cerca di Dio, dall'altro c'è Dio in cerca dell'uomo.
Però l'uomo che si pone la domanda, cioè tutti quanti, certo. A un certo punto del libro lei scrive, adesso vado a riprendere se ricordo bene la sottolineatura, eccola qua, l'uomo non fa altro che sussurrare una domanda, ben sapendo che in questo mondo la risposta non è nei cieli ma nel cammino che fa di lui e del suo prossimo, nella carne e nello spirito, parola vivente di Dio. Ora, la domanda che io pongo a Dio è la domanda che già risiede nel mio cammino, nel mio passo, e quindi devo trovare per forza di cose l'armonia per il mio passo, per essere in armonia col passo di Dio, Giampaolo Anderlini.
Sì, in parte sì e in parte no, come sempre avviene quando ci si trova di fronte a un problema centrale, a un problema basilare. L'elemento di fondo sta nel fatto che noi crediamo che Dio sia lì per rispondere alle nostre domande, sia lì per sorreggerci, sia lì per trarci per mano, sia lì per consolarci, per essere con noi, per essere colui che ci redime qui ed ora. In realtà noi viviamo nel tempo dell'attesa, nel tempo di ciò che tarda, di ciò che con la speranza vorremmo si realizzasse presto ai nostri giorni, ma non si realizza. Allora, in questa dimensione in cui tutte le generazioni dei figli di Adamo si sono trovate a vivere, occorre riuscire a trovare quel punto che permette di individuare cos'è che Dio chiede a noi e cos'è che noi chiediamo a Dio. Per evitare di fare di Dio un idolo. Cosa significa questo? Molto spesso il Dio a cui noi ci rivolgiamo con le nostre domande, con le nostre richieste, non è Dio in sé e per sé, ma è l'idolo che noi abbiamo costruito per far sì che la nostra vita assuma non tanto un senso, ma possa assumere una direzione che è quella che intendiamo noi sia la direzione giusta e la direzione corretta. In realtà le cose non stanno così. Dio, come ho provato a sostenere nel libro, non ci risponde forse, uno dei motivi per cui non ci risponde forse è perché non è in grado di intendere la nostra domanda, perché noi nella nostra domanda parliamo una lingua altra rispetto a quella di Dio, cioè parliamo, è come se ci guardassimo allo specchio e parlassimo a noi stessi. Allora, per parlare a Dio occorre fare un salto, non tanto un salto nel senso ascetico o mistico, ma un salto che ci permetta di uscire da questa modalità che abbiamo costruito nel nostro rapporto con Dio, una modalità che fa di Dio un idolo.
A proposito di idoli, Giampaolo Anderlini, sì. Ci sono parole che lei cita, parole che risuonano anche oggi, nella distanza del tempo. Sono le parole del Salmo che lei cita. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano. Dalla gola non emettono suoni. E noi ci troviamo in questo. Dalla gola noi non emettiamo suoni.
Dalla gola noi non emettiamo suoni, emettiamo parole, sì. Però il Salmo intende dire che c'è una grande differenza fra gli dèi delle nazioni e il Dio è il Dio che si è rivelato al Monte Sinai, che ha tratto Israele fuori dall'Egitto, che ha condotto per 40 anni Israele nel deserto e poi lo ha fatto entrare nella terra promessa e gli ha consegnato a questo popolo la terra promessa. Questo Dio è un Dio che interviene, un Dio che parla, un Dio che agisce, un Dio che salva, ma come ci racconta il libro dell'Esodo, come ci raccontano gli altri libri della Bibbia. Ma il problema che si pone leggendo quel Salmo è ma il Dio a cui io mi rivolgo forse non è come questi dei, ma in che senso? Nel senso che il Dio a cui io mi rivolgo tende ad essere il Dio, come dicevo prima, che mi sono costruito, il Dio che io ho costruito come mio idolo, ma dico io, ma posso intendere anche come gruppo, come comunità, ci siamo costruiti la divinità a nostro uso e consumo, il do, ut, des, o altre
modalità. In sostanza noi vorremmo mutare Dio, così facendo, sì. Gianpaolo Anderlini.
Sì. E invece dobbiamo entrare dentro la logica di Dio, dentro la logica di Dio. No, certo, ma in che senso? Nel senso che dobbiamo cercare di modificare l'approccio. Prima cosa, dobbiamo capire che il Dio a cui noi ci rivolgiamo non è il Dio che abbiamo classificato come onnipotente, ma è il Dio che si nasconde. Il Dio che si nasconde è un'immagine che viene direttamente dalla Bibbia, oppure il Dio che si fa muto, che non parla. Ricordiamo quel bellissimo Midrash in cui commentando il canto del mare di Esodo 15, quando si dice chi è come te fra gli dèi, e il Midrash dice chi è come te fra i muti, con un gioco di parole partendo dall'ebraico. Dio non può, domanda, o non vuole ascoltarci e intervenire? Questo è un problema, non vuole o non può? Se non vuole, siamo di fronte a un Dio che fa i capricci. Se non può, ecco, questo è un problema diverso, è un problema che pone in modo diretto il rapporto che lega l'uomo a Dio e Dio all'uomo, e lo pone, questo problema si è posto in tutte quante le generazioni, non è un problema di oggi, ma è un problema che diventa ancor più cogente oggi, per usare un termine che tutti usano, dopo Auschwitz, la teologia e l'approccio a Dio dopo Auschwitz. Riscoprire non il lato debole di Dio, ma scoprire finalmente che occorre comprendere ciò che avviene, comprendere, cioè cercare di capire ciò che avviene dal lato di Dio, dall'altra parte. E io ho cercato di evidenziare un aspetto che la tradizione ebraica su cui ha riflettuto la tradizione ebraica per secoli, per non dire millenni. Dio si dà nel rapporto col mondo e con l'uomo con una progressiva diminuzione del sé. In che senso? Per creare il mondo Dio si deve autocontrarre per fare spazio al mondo. Poi per rapportarsi con l'uomo prima con l'uomo, con Adamo, poi con altri, parla, si dà nella parola, poi con il popolo ebraico al monte Sinai, si consegna nella parola, nella Torah. Poi, ultimo tratto, e questo è l'elemento forse fondamentale, è l'elemento che la tradizione ebraica ha capito fino in fondo, Dio non vuole, non è che non voglia agire, non può agire. Perché non può agire nel mondo, per il mondo, per l'uomo, quindi rispondere a ciò che l'uomo chiede? Perché se così facesse, o se così potesse fare, toglierebbe quello che è l'elemento fondamentale che caratterizza l'uomo secondo la Bibbia, secondo la tradizione ebraica, secondo la tradizione cristiana, toglierebbe il libero arbitrio.
E questa è una parte fondamentale del libro. Quando con la parola libero arbitrio, a questo punto andiamo a toccare una parola fondamentale, perché è centrale in questo libro, perché Dio non ci ascolta, cioè la parola giustizia. Quando si parla di Dio si parla ovviamente anche di giustizia, chiaramente, perché è la punta massima di quello che dovrebbe essere giusto, di quello che dovrebbe essere la parte buona, no, da seguire. Lei in questo libro, Giampaolo Anderlini, ci porta a trovare una domanda nella domanda: perché non c'è giustizia in questo mondo? E anche qui è una domanda che noi rivolgiamo continuamente a Dio, e qui troviamo veramente che la questione si fa molto intricata, molto complessa per la comprensione della differenza tra ciò che è bene e ciò che è male, inteso come giustizia. Non per niente il famoso ministero una volta si chiamava ministero di grazia e di giustizia, perché non ci può essere giustizia se non c'è grazia.
Questo è un altro aspetto fondamentale. Perché non c'è giustizia? Qui bisogna fare molta attenzione. Affermare che non c'è giustizia qui oggi, come non c'è stata giustizia ieri, e come probabilmente non ci sarà giustizia domani, cioè il domani che sarà il nuovo oggi, bisogna stare attenti a non giungere a dire non c'è giudice con la G maiuscola e non c'è giustizia, perché questa è proprio l'espressione della negazione di Dio, della negazione di Dio che si pone, e qui devo fare il riferimento ancora alla tradizione ebraica, che si pone insieme come Elohim e come Adonai, il nome scritto col tetragramma sacro impronunciabile. La tradizione ebraica dice che il nome Elohim, che possiamo tradurre con Dio, indica l'attributo della giustizia, Dio giusto che esercita sempre comunque la giustizia. L'altro nome divino, il nome scritto col tetragramma sacro, quello che si legge Adonai oppure si legge Hashem, il nome, ma che non dovrebbe mai essere pronunciato, indica invece la misura della misericordia, dell'amore che Dio ha, di questo amore quasi materno, potremmo dire, che Dio ha nei confronti dell'umanità. E solo nel bilanciarsi di queste due misure il mondo può sussistere. Ora, se Dio intervenisse come Dio della giustizia, il mondo non potrebbe sussistere, perché sarebbero condannati tutti gli empi peccatori, e tutti quanti siamo in parte empi e in parte peccatori, nessuno può dirsi giusto o non peccatore.
In questo, mi scusi se la interrompo, ci insegna bene il saggio Coelet, no? Perché quando dice perché non c'è uomo tanto giusto sulla terra che non commetta il male e non pecchi.
Esatto, questo Coelet accolto accolto appieno quello che è uno dei problemi fondamentali, ma il mondo non potrebbe sussistere nemmeno se ci fosse solo la misericordia. Quindi c'è questo aspetto, e qui entra in gioco di nuovo il libero arbitrio. Perché entra in gioco il libero arbitrio? Perché, e questo è uno dei discorsi che sono alla base del libro, quando Dio crea l'uomo, lo crea con due inclinazioni: l'inclinazione al male e l'inclinazione al bene. Metto prima l'inclinazione al male perché è forte, potente, ci trascina. Metto dopo l'inclinazione al bene perché l'inclinazione al bene esige un continuo lavoro su noi stessi, un continuo lavoro sul nostro rapporto con l'altro, altro uomo, con l'altro inteso come Dio e con l'altro inteso anche come gli animali e come il mondo. E dato che l'istinto al male, questa configurazione interiore che ci porta al male, ha un grande potere, una grande forza, è quella sorta di, chiamiamolo, di demone interiore che ha covacciato la nostra porta e che domina su di noi se non siamo in grado di resistergli. Questo istinto al male è la base della non giustizia nel mondo, è la base della violenza, è la base del dolore, è la base dello spargimento di sangue, è la base della sopraffazione. E noi vediamo, senza andare indietro nella storia, vediamo anche nell'oggi nostro che il mondo non si vive nella giustizia, ma si vive in un mondo che non apre le mani per accogliere, ma chiude le braccia per escludere, per creare dolore, per creare sopraffazione.
Ma queste parole che lei sta dicendo, Giampaolo Anderlini, mettendole dentro il tempo che stiamo vivendo, no? Lei stava dicendo non allargare le braccia, ma chiudere le braccia.
Sì.
Queste parole valgono anche in questo tempo di pandemia?
Ma certo. Questo tempo di pandemia sta probabilmente, questo è un mio punto di vista personale, sta probabilmente creando ancor più condizioni di chiusura, di isolamento, di non accoglienza dell'altro. Quando parliamo di distanziamento sociale, utilizziamo parole che avranno nel futuro, anche dopo la fine della pandemia, una grande ricaduta, penso, negativa, perché distanziamento sociale vuol dire annullare ciò che ci tiene uniti, in quanto noi siamo animali, usiamo un termine antico, siamo animali sociali, siamo persone che vivono perché si riconoscono nel rapporto con altre persone. Tutto ciò sta creando diffidenza, sta creando paura, sta creando dolore, sta creando lontananza, e il dolore, la lontananza, la chiusura portano molto spesso a chiudersi nell'io, a chiudersi in se stessi, a chiudersi nel proprio orizzonte familiare, nel proprio orizzonte economico, nel proprio orizzonte di interessi, e di non cogliere più se non quel senso di paura che non ci fa riconoscere nell'altro l'occasione che abbiamo per uscire dal circolo vizioso che ci tiene dentro, all'impossibilità di far emergere la giustizia.
E allora è proprio lì che sorge la domanda, in questa chiusura che noi ci creiamo: perché Dio non ci ascolta? Ecco, e non sappiamo darci la domanda. Noi siamo un po' Giampaolo Anderrini come i discepoli che erano su quella barca, in quel quadro che era raffigurato sulla copertina di Jean de la Croix, no? Che raffigura Cristo sul mare di Galilea. Intorno c'è la tempesta e tutti sono disperati, chi corre di qua, chi corre di là, ma c'è invece un uomo che tranquillamente addormentato su un cuscino, non è toccato da questa tempesta, sembra che sia altrove, invece la sua presenza assente è una presenza importante, perché è la presenza che Cristo trasforma anche una tempesta. Forse i discepoli su quella barca anche loro hanno detto: ma perché Dio non ci ascolta? E qual è stata la risposta, Giampaolo Anderrini?
Beh, la risposta, più che sulla barca, la risposta la troverei in un altro passo del Vangelo, in uno di quegli episodi incredibili, quando c'è quella donna che aveva perdite da anni di sangue, che
l'emorroissa,
sì, chiamiamola
con il nome antico, come veniva chiamata una volta, oggi poco comprensibile questa definizione.
Oggi è meglio non usare questo termine.
Fa un po' timore questo termine.
Magari lo si diceva, perché tanto nessuno capiva cosa volesse dire e si evitava di entrare nel merito. Oggi invece se ne può parlare. Allora, questa donna che tocca il tallit, il mantello di Gesù, lo tocca perché ha fede in lui, sa che Gesù può fare qualcosa per lei, ed è la stessa cosa che dobbiamo fare noi dobbiamo toccare il mantello di Gesù, il mantello di Dio, evidentemente oggi in senso spirituale, o con la nostra vita, perché Dio è l'unica possibilità di salvezza che abbiamo, non in quanto ci debba rispondere, ma perché solo attaccandoci a Lui in questo modo possiamo uscire dalle spire di questo istinto al male che ci tengono legati a una condizione, diciamo, di peccato, di trasgressione, di impossibilità di essere veramente uomini ad immagine e secondo la somiglianza.
Giampaolo Anderrini, vorrei toccare una parola prima di chiudere questa nostra conversazione, perché nella domanda perché Dio non ci ascolta dobbiamo introdurre giustamente la parola preghiera, perché la parola preghiera, lo scrive anche lei, se ricordo bene, la nostra speranza, la nostra via di scampo, no? Di fronte a Dio che è sordo, muto, assente e così via. Però quando noi invochiamo Dio solo per noi, senza farci carico di chi altro da noi, non ci ascolta. E quindi entriamo in quello che lei diceva poco fa, degli idoli, la questione del pregare un idolo e non il vero Dio. Quanto la preghiera ci può far trovare la risposta a questa domanda, Giampaolo Anderrini?
La preghiera è, non dico la via, perché ma è una delle vie privilegiate per superare questo stallo in cui ci troviamo nel nostro rapporto con l'altro uomo, nel nostro rapporto con Dio. La preghiera, che però deve essere una preghiera che si fa voce non tanto della nostra esigenza personale, ma che si fa voce della condizione umana o della condizione del creato, di tutto quanto il creato, e si rivolge a Dio che con la sua misericordia, con la sua infinita bontà, al Dio provvidente che comunque in qualche modo è al nostro fianco e fa sì che noi possiamo continuare a vivere, a sperare e a compiere giorno dopo giorno quei piccoli passi che ci permettono di salire piccolo gradino dopo piccolo gradino, passo dopo passo, un po' più in alto, per cercare di avere uno sguardo che non sia solo rivolto a noi stessi, a quello che un tempo si diceva proprio ombelico, non vedere solo il nostro spazio come l'unico spazio che abbia un senso. Potrei leggere,
prego,
la parte finale, le ultime righe del libro che vanno proprio in questa direzione. La preghiera è la nostra speranza, è la nostra via di scampo, ma di fronte a Dio che continua a essere sordo e muto, valgano per tutti e ci accompagnino le parole che il Maggid di Kosnitz, un maestro del cassidismo, rivolge a Dio, il Signore del mondo, che redimerà Israele e il mondo intero. Signore del mondo, ti prego di voler redimere Israele. E se non vuoi farlo, redimi almeno i goyim, cioè le nazioni del mondo. Come la misericordia di Dio non ha limiti e confini, così deve essere la via che l'uomo giusto e con lui ogni uomo è chiamato a seguire. Quando invochiamo Dio solo per noi, senza farci carico anche di chi è altro da noi, egli si fa sordo e non ci ascolta. Quando invece lo invochiamo perché riversi il suo amore, la sua grazia e la sua misericordia sugli altri, anche sui nemici, sugli oppositori, sugli infedeli, su chi non vuole rapportarsi con lui, egli probabilmente volge il suo sguardo benigno sugli uomini ed è pronto ad ascoltare la nostra preghiera. Forse è per questo che Dio non ci ascolta.
Pubblicato dalla casa editrice Kikayong della comunità di Bose, il libro che abbiamo raccontato insieme con il suo autore Giampaolo Anderlini, libro che porta il titolo Perché Dio non ci ascolta. Prima di chiudere questa nostra conversazione, Giampaolo Anderlini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, non per dare una risposta banale, ma è...
Qualunque sia la risposta, non è mai banale.
No, è la Bibbia, perché anche nel lavoro di analisi, di studio che sto facendo in questi mesi, scopro sempre di più, parola dopo parola, una profondità e una ricchezza che ci accompagnano e ci consentono
E qual è la parola a cui lei faceva riferimento poco fa, prendendo spunto dalla Bibbia? Qual è la parola che l'accompagna in questi giorni? Una parola della Bibbia che può essere cittadina del mondo per questo tempo così malandato?
Guardi, uso un'espressione che viene dal convegno a cui ho partecipato stamattina, sull'abbandono. Sono le parole di Gesù in croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la citazione del Salmo 22. Queste sono, secondo me, parole che in molto in questo momento mi accompagnano e fanno anche da completano in un'altra direzione il percorso che ho fatto di analisi, di approfondimento, ma anche di preghiera che ho fatto nello scrivere il libro Perché Dio non ci ascolta.
Queste parole, questa domanda straordinaria di Cristo sulla croce è una domanda che in ogni modo ci attraversa certo. Anche in questo tempo e Il teologo Vito Mancuso, tra l'altro, ripartendo proprio da queste parole, Dio mio, perché mi hai abbandonato? No? Ed è la domanda che purtroppo oggi sentiamo o non sentiamo, perché chi la dice sommessamente nella sua solitudine del dolore, che sia credente o anche non credente, no? Perché arriva a un certo punto che l'abbandono ti crea delle parole anche che tu pensi di non conoscere. E quindi rappresenta forse il non senso della vita questa domanda. E invece se sei credente e percepisci di essere abbandonato da Dio, forse con questa domanda, seguendo il pensiero del teologo Mancuso, con questa domanda forse io mi devo rapportare in maniera diversa con Dio. E quindi torniamo alla domanda perché Dio non ci ascolta. Da lì non ci muoviamo, Giampaolo Anderlini.
Certo. Però io aggiungo solo come elemento finale, le parole di Gesù sulla croce sono parole estremamente forti, ma teniamo presente un aspetto. Gesù è in agonia, come tanti purtroppo durante il periodo del Covid, come nuovamente sta accadendo oggi, sono nella solitudine, ma le parole di Gesù sono parole estremamente interessanti, perché Gesù nel momento più terribile, nel dolore dell'agonia, pochi istanti prima della morte, parla utilizzando le parole di un salmo e lo fa parlando in lingua aramaica e non parlando in ebraico, usando la cosiddetta lingua materna, perché Gesù parlava in aramaico, e non usa la lingua della preghiera, l'ebraico, la lingua della lettura in sinagoga, la lingua quando si prega in sinagoga. E questo per me è fondamentale, perché fa capire come nel momento in cui noi siamo forse alle porte, all'ultima porta, quella che ci spalancherà il mondo a venire e la vita eterna, ciò che emerge è il ritornare quasi come bambini, recuperare il senso nella morte, il senso della vita. Ed è molto bello, probabilmente se Gesù avesse avuto ancora voce, avesse avuto ancora forza, avrebbe continuato a recitare tutto il Salmo 22, e se avesse recitato tutto il Salmo 22, allora anche molte delle riflessioni che si fanno sulla morte in croce avrebbero preso un'altra direzione, perché il Salmo 22 alla fine il salmo di chi riconosce l'amore infinito di Dio.
Però comincia con questa domanda a cui faceva riferimento lei, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Certo. Ed è proprio qui che dicevo ritorniamo alla domanda perché Dio non ci ascolta. Grazie, grazie davvero Giampaolo Anderlini del tempo che ci ha dedicato qui per il posto delle parole. Buona giornata.
Altrettanto.